L'ente locale. News, opinioni e protagonisti del territorio. Tutta l'informazione di prossimità in collaborazione con la redazione della Nuova Voce.
Eccoci, buongiorno a tutti, ben ritrovati, siete su Radio Archimede, in onda da questo istante l'ente locale all'appuntamento con l'informazione di prossimità, con noi Mattia Imola che salutiamo, ciao. Buondì. Mattia, grazie. Buongiorno. Giovanni Gualtieri ci assiste in regia, al primo dei due appuntamenti dell'ente locale con l'informazione di prossimità riguardo il giornale La Voce, che in edicola, essendo oggi martedì, nella sua edizione di settimana intorno, perché poi ci sono anche altre edizioni, Ivrea, eccetera.
E basta?
Sì, in realtà prima erano quattro, adesso sono diventate due. Su questa c'è sia Settimo che Cirie, sull'altra sia Ivrea che Chivasso.
Capito.
Si chiama... cambia la prima pagina, nel senso che Cirie esce con la prima pagina di Cirie.
Pensavo che questa uscisse con le belle notizie e quell'altra invece con quelle cattive.
No, perché poi in realtà, specialmente adesso che scrivo anche qualcosa per le Pore Diese.
Ah, sì?
Anche lì ci sono belle
e cosa
notizie.
C'è da scrivere sulle Pore Diese? Il resoconto sull'operato della neogiunta?
Ma no. Io non scrivo su Ivrea, no, vado sui paesini.
Che paesi? Non c'è nessun paesino. Ma non esiste Montalto.
Romano, sì, tutte
Strambino.
Strambinello pure.
Strambinello è una frazione?
No, è un altro comune.
Accidenti.
Strambinello, guarda che...
E che giunta
c'è
abbiamo
c'è il Ponte Preti a Strambinello che rischia. Quincinetto.
Quincinetto è quasi Val d'Aosta.
Sì, anche quello faccio.
Forse l'ultimo...
Roba Alta.
Pont Saint-Martin
è appena dopo.
No, è già in Val d'Aosta Pont Saint-Martin.
Carema, Nomaglio, vabbè, ce ne varie.
No Man's Land.
Sì, bei posti. C'è stata la Sagra della Castagna, non maglio.
Buttala via. Poi c'è un festival anche, Tavagnasco è da quelle parti.
Tavagnasco, sì, c'è stato il Tavarock.
Il Tavarock.
Adesso è finito.
Glorioso bravo. Festival locale.
Qualcosa lo fanno.
Dunque, il giornale di oggi si apre con una notizia di politica, una notizia piuttosto attesa sul territorio, perché...
Sì, abbiamo scritto apposta per te, che volevi sapere...
Volevo sapere, mi manca ancora l'ufficialità del candidato, due candidati mancano ancora all'appello, quello dei Five Stars e quello del centrodestra, a meno che il centrodestra poi per qualche combinazione...
Andrà diviso,
quindi non si sa. Comunque, la Lega ha scelto l'avvocato Mencobello, che è un mio amico, tra l'altro.
Allora va bene.
No, così, era per dire che lo conosco, mi sembra una persona, ci ho parlato un bel po' di volte, mi sembra una persona ragionevole, insomma non è il prototipo dell'estremista, questo voglio dire. Peraltro fu già candidato alle scorse elezioni con una lista di centrodestra, non andò benissimo perché prese...
Sei voti
comunque, quindi non l'ha votato neanche in famiglia.
Magari è una famiglia ristretta, non so.
Ha capito.
O non abitano tutti a Settimo.
Essendo contro la famiglia allargata,
esatto, conservatore.
Conservatore e a favore della famiglia ristretta, allora però ti becchi sei voti.
Esatto.
No, vabbè, raccontaci un po' come è nata e come...
No, è nata così, cioè la settimana scorsa già avevamo parlato con Cernusco e ci aveva detto
cosa
che
diceva il geometra Cernusco, ricordiamo che è il segretario
della Lega, glorioso ormai da anni e anni, diciamo che Cernusco aveva fatto due osservazioni in qualche modo importanti. La prima, vabbè, riguardava Mencobello e la possibilità che lui potesse essere il candidato, e la seconda sull'eventualità dell'alleanza con Forza Italia, dove Cernusco diceva: "Bah, non so se l'alleanza con Forza Italia per noi sia un valore aggiunto o al contrario che ci toglie voti".
Vedendo il risultato di Trento direi valore aggiunto quasi zero.
Sì. Anche se Trento ha tutta una sua, come dire,
vabbè, comunque l'1%.
Il suo microclima, direi. Però sì.
L'1%
è poca roba.
Poco.
Infatti ho letto Mentana che ieri scriveva: "Ma chi è che ha consigliato a Berlusconi di andare a fare la campagna elettorale a Trento a farsi fare le foto che beveva la birra e poi ha preso l'1%?"
E soprattutto l'invito alle ragazze, sai, l'hai visto?
Sì, l'ho visto.
Ah, grandissimo,
spettacolare,
sì, informissimo. E
comunque
sì.
Dicevo, c'è stata questa battuta, quindi noi questa settimana abbiamo sentito Mencobello e lui ci ha confermato che Cernusco gli ha chiesto in qualche maniera di essere il candidato. Lui ha detto che è disponibile, che gli piacerebbe, e che poi in qualche modo lui dice, insomma, io più volte sono stato vicino a essere il candidato del centrodestra, poi è andata sempre a finire che da Torino mi hanno stoppato e hanno scelto altri nomi, in qualche modo sono stati imposti, quindi sicurezza assoluta non c'è, però lui si è detto disponibile e lui non ha tessere di partito. Ha detto che è disponibile a parlare sia con Forza Italia e, non a mia domanda, ha detto anche con i 5 Stelle, quindi ipotizzando, cioè, in qualche modo lasciando intendere che nella Lega, ma Cernusco questo l'ha detto più volte, diciamo, l'idea, il sogno di allearsi con i 5 Stelle
fare la replica del governo
esiste anche
nazionale.
Qua, tant'è che Cernusco così un po' come battuta, ma anche come verità, l'ha detto che per lui il candidato ideale sarebbe Del Vago, no? In un'alleanza Lega 5 Stelle a settimo, che però è difficilmente, insomma,
sì,
difficilmente
anche perché
si vedrà.
I 5 Stelle qui a settimo, noi parlavamo proprio con te, sì, nelle scorse settimane, una, come dire, una provenienza politica, esperienza di sinistra. Quindi...
Sì. Tranne Del Vago, che appunto è un po' uno... Nel 2009 gli chiesero addirittura di candidarsi col PDL, poi lui rifiutò di fare il candidato sino. Però tutti gli altri sono tutti di provenienza, insomma, come dire, sì, di sinistra, Democratici di Sinistra, Lega Ambiente,
Rifondazione,
c'è, cioè, tutto questo mondo qui che difficilmente in qualche maniera si potrà alleare con la Lega. Però, insomma, questo è il tema. Poi resta tutto il discorso legato a Forza Italia, perché al momento la Lega e Forza Italia stanno, come dire, stanno andando ognuno per i fatti suoi, cioè non si vedono, non si incontrano, ognuno si sta gestendo, come dire, il suo ipotetico candidato, il suo programma, non c'è nessun tipo di collaborazione al momento. Quindi poi bisognerà vedere anche cosa succederà a livello regionale. Sarà detto prima che il candidato poteva essere Cirio, poi c'è delle problematiche giudiziarie, quindi adesso sono saltati fuori altri nomi della Lega, quindi bisognerà vedere anche cosa succede.
Vabbè, comunque intanto...
Cosa succederà? Forza Italia c'è anche un nuovo coordinatore a livello regionale.
Sì, è Zangrillo, il fratello del medico di Berlusca.
Esatto.
Ecco. Sì. E sì, in effetti ancora i giochi sono un po' da fare, anche se, come dire, Forza Italia ha perso centralità.
Sì, beh, di gran lunga.
Tantissime, quindi,
lunga.
Insomma, le carte le dà la Lega, sia a livello regionale che...
Ma infatti Cernusco la settimana scorsa, proprio sotto questo punto di vista, diceva: Forza Italia vuole venire con noi. Vabbè, può anche essere, accetti il nostro candidato, il nostro programma e non rompa le balle, praticamente questo era il senso. Cioè, il senso era: valete niente, quindi se volete vi facciamo un favore e venite con noi, però non è che ci mettiamo a discutere, cioè, o vi adattate.
A tutti i torti?
No, in realtà no.
È così,
in realtà no.
Cioè, chi è...
In realtà no.
È un po' come dicono a Roma, articolo 5.
Quello che
chi ha i soldi ha vinto, chi in questo caso
chi
ha i voti ha vinto.
La restante parte del centro-est dire: sì, vabbè, la Lega... Vabbè, nei sondaggi, a questi numeri qua, però a settimo non è mai esistita, che personalità, non ha nessuno. Che sì, è un discorso che ha una sua logica, però poi alla fine la maggior parte della gente, poi tanti votano anche solo per il simbolo. Perché poi la Lega è vera, cioè le persone che sono conosciute nella Lega sono Lazzaro, che è stato uno che arriva addirittura dal Partito Democratico, cioè voglio dire, tutto un giro... altri ex Forza Italia, mi viene in mente Franco Tiepido, non so se lo conosci,
no,
che è un altro che si è candidato 400 volte, non è mai stato eletto, ed è un altro, quindi è tutta gente di quelli che si conoscono, che hanno già avuto altre esperienze, perché poi di personalità in qualche maniera conosciute, in grado di portare preferenze, e non ce ne sono. Poi è vero che tira il simbolo, e quindi
loro
puntano su quello.
Ricordiamo che è un election day, e quindi diciamo c'è anche un ulteriore traino derivante dal fatto che sarà la terza scheda quella che si voterà su base locale, perché a settimo. Perché
sì, quindi magari uno non è che cambia,
sì, infatti
segno lo stesso simbolo dappertutto.
Va bene.
Magari verrà anche Salvini a settimo. Che...
Voglio parlare ovviamente poi di Fabio Basile, perché questa cosa della...
Purtroppo. non l'ho scritto io.
Non
quindi...
l'hai scritto tu. Però
no, purtroppo,
direi. prima di arrivare...
Alle dimensioni.
Alle dimensioni della pizza di Basile, tocca ancora occuparsi di politica, perché abbiamo parlato del centrodestra, però c'è anche il pezzo centrosinistra, dove la situazione è, se è possibile, ancora più frammentaria rispetto a come era prima, no? Per via di la nascita di questi comitati civici che prendono spunto dal weekend scorso della
Leopolda. Sì, allora, si parte da martedì scorso, nel senso che martedì scorso sono state fissate le primarie, che insomma, quantomeno su carta dovrebbero essere il 16 dicembre, poi al netto se si fanno o non si faranno, se Puppo le fa o non le fa. Insomma, però questo è un pochino il tema, con una maggioranza schiacciante all'interno del direttivo che ha sancito le primarie, e poi naturalmente Puppo ha subito detto che lui le primarie non le vuole fare, che pensa a un ritorno alla lista civica, quindi in qualche modo la linea si va... chiarendo. Ghisaura, che è uno dei sostenitori di Puppo, l'assessore all'urbanistica, ha detto che presenterà ricorso in commissione di garanzia perché ci sono delle incongruenze nel documento che fissa le prime.
Un grosso ciao.
Poi in realtà una cosa carina c'è, cioè, nel senso che la finestra che la direzione regionale ha fissato per fare le primarie, la nuova finestra, dal 15 novembre al 15 dicembre.
Qui siamo al 16.
E loro l'hanno fissata il 16.
Perché è una domenica, tipo.
Perché è una domenica, esatto. E quindi Ghisaura dice, oh, c'ho un giorno fuori, faccio ricorso. Quindi sono questi temi in qualche maniera.
Dove devi andare?
E quindi, insomma, si è arrivati lì. Sulla questione della Leopolda, come dire, la divisione Pupo-Piastra in qualche modo ha spaccato anche la corrente renziana, quindi una spaccatura nella spaccatura, direi, con i renziani pro Pupo, che sono naturalmente di meno, come sono nel partito quelli di meno, quelli che sostengono Pupo, che sono Ghisaura, Rivoira e la Schifino, che è un'altra che fa parte del direttivo, che sono andati alla Leopolda, e dall'altra parte ci sono la Greco, Raffaele Pace, alcuni giovani, insomma, Sannae, Capussotto, che fanno parte del, qualche modo, di Settimo Futura, che è questo contenitore che sta sponsorizzando la candidatura di Elena Piastra. Insomma, e sono la Mencuccini, che è una consigliera del PD qui in Consiglio Comunale della Settimo. Insomma, sono sei persone. Dall'altra parte sono appunto tre o quattro. E questi due gruppi hanno partecipato alla Leopolda in maniera totalmente autonoma. Cioè l'anno scorso, quindi soltanto un anno fa, erano andati tutti insieme. Tutti in treno, foto di gruppo, ci abbracciamo. Adesso è passato un anno. Sono andati anche con due mezzi diversi. Cioè quelli di Pupo sono andati con la macchina.
E gli altri con Flixbus.
Gli altri col treno e hanno fatto ognuno foto per i fatti suoi. Non si sono visti, hanno dormito in posti diversi, mangiato in posti diversi. E quando sono tornati hanno fatto un pochino a gara chi faceva prima il comitato, no? E quindi poi, diciamo, alla verifica su Facebook, il comitato che è nato prima è quello di Caterina Greco, cioè quello di quelli che sostengono la Piastra. Poi poco dopo è nata la pagina Facebook anche degli altri. C'è un trattino di differenza, perché sennò, sai che su Facebook non puoi, le pagine non si possono chiamare allo stesso modo, no? Quindi i secondi hanno dovuto mettere un trattino per, in qualche modo. E quindi sono nati questi due comitati e di nuovo qui in qualche modo la battaglia, siamo nati prima noi, noi l'abbiamo fatto prima noi. Poi in realtà per come sono pensati questi comitati ne possono nascere anche 20 in una città.
Sì, infatti.
Perché i comitati praticamente funzionano così: tu apri un comitato, deve avere minimo 5 persone, scegli un tema di quelli che Renzi ha delineato, che sono democrazia, apertura, uguaglianza, insomma, varie cose, no? E quindi la parte della Greco ha scelto la democrazia, gli altri hanno scelto l'apertura, però volendo ne possono lasciare altri 10 con altri 10 temi diversi, quindi...
E noi potremmo fare un comitato,
sì, volendo,
no,
sì.
Mancano due.
Dobbiamo essere in 5, no? Scegliamo uno dei temi, non so, adesso non li so tutti i temi della Leopolda, mi mancano.
Scegliamo questo tema.
Sì, può andare. Poi c'è quello. E quindi praticamente questo è un pochino lo scenario che si è venuto a creare. Sicuramente l'idea quantomeno del comitato dei pro Pupo, e lo spiega Ghisaura, lui dice qui non dobbiamo vedere bandiere di PD, simbolo del PD, e qui anche chi è di Forza Italia si deve sentire a casa. Quindi questo anche per come gli ha pensati Renzi, no? In qualche modo l'idea di Renzi è stata sempre quella di andare a raccogliere il voto dei moderati. Mm-hmm. E poi forse quando prese il 40%, cioè senza forza ci riuscì sicuramente. E quindi l'obiettivo di questi comitati civici è un pochino quello di raccogliere un pochino le persone.
Mi sembra un'operazione di marketing elettorale un po' così, che lascia un po' il tempo che trova, nel senso che non vedo uno slancio particolare, non c'è, no, un volto a cui associare questa nuova iniziativa, se non quello già, come dire, un po' usurato.
No, poi... quindi il problema di Renzi secondo me continua a essere sempre il suo proprio modo di fare, che io l'ho visto settimana scorsa da Floris, pur in qualche modo magari dicendo anche cose giuste, però ha sempre un modo, quando gli fanno le domande, di sbeffeggiare il giornalista, di prenderlo in giro, che non funziona. Può funzionare forse quando hai il 40%, allora lo puoi fare, ma quando hai il 18%, se fai così...
Non bello,
cioè ogni volta perdi 100 voti, minimo 100 voti ogni volta che parli, quindi,
vabbè, senti,
diventa complicato.
Concludiamo questa lunga pagina politica con i 5 Stelle, ancora nulla, nel senso che abbiamo già detto che non c'è un momento in cui verrà ufficializzato.
No, allora aspettano che qualcuno del Vago dia un segno e per il momento sostegno non l'ha dato. Noi la settimana scorsa abbiamo fatto un articolo titolando Del Vago come la Madonna. Nel senso che ci sono tutti questi adepti dei 5 Stelle che vedono la sua discesa in campo quasi come un'annunciazione, poi questa annunciazione arriva, non arriva mai. Lui dice sempre, ma sono al 50%, non lo so, boh, adesso vediamo. Però l'annuncio non lo dà mai e pare che appunto, da quello che lui ha detto, ci siano questioni legate più che altro al suo lavoro, che in qualche modo gli rendono difficile questa possibile discesa in campo e ridiscesa in campo, anzi, perché già fu candidato la volta scorsa.
Però la volta scorsa fu un candidato, sapeva già prima di perdere, quindi uno corre in un certo modo. In questo caso, siccome le possibilità
infatti
lui, sono più
lui
concrete...
questa cosa in qualche modo un po' lo spaventa, no? Nel senso che lui dice, io comunque i cittadini devono capire che non è che se vinciamo noi in due mesi cambiamo tutto, qua ci sono cose che per cambiarle serve molto tempo, non si può fare tutto in poco, insomma, in qualche giorno, sono anni che governa la sinistra, quindi serviamo noi, sta cercando di... nel senso, cioè, probabilmente lui vuole dire come hanno fatto a Roma, non lo so, che sono arrivati a marzo, adesso già vogliono dare reddito cittadinanza, forse qui non si può fare, non lo so. Vabbè. Anche se uno gli potrebbe dire, cavolo, lo fanno a livello nazionale, non si può fare a settimo.
Il reddito di cittadinanza?
No, il reddito di cittadinanza, no. Però dico, se a livello nazionale un governo può andare e in qualche modo stravolgere la situazione,
lasciare il segno,
poi facendo bene o male, poi dipende dai punti di vista, cavolo, non si può fare a settimo, sembra strano.
Comunque, lasciamo da parte settimo. A San Raffaele si vota tutti Clara Marta, no? Perché ridi? Cioè, Clara Marta è il candidato perfetto.
Sì,
di
esatto.
Che partito è?
Ma a San Raffaele c'è una situazione particolare, nel senso che da anni c'è solo una lista.
E allora si vota ancora più volentieri Clara
e
Marta.
E questa volta ci potremmo arrivare addirittura a una spaccatura, clamorosamente. No, veramente. Nel senso che c'è una lista che governa da anni, da mi pare 10-15 anni, che è quella dell'attuale sindaco Corrù. Che però non potrà più ricandidarsi per il limite dei mandati e adesso si sta cercando di capire chi deve essere in qualche modo il successore al trono. Lì funziona sempre così, nel senso, San Raffaele, chiunque gli venga in mente di fare un'altra lista lo prendono e lo mettono dentro la lista, cioè gli offrono qualcosa e qui poi non nasce mai un'altra lista. Eppure è un paese che ha 3.000 qualcosa di, cioè non è un paesino di 500 anime, no?
Ora si conoscono,
ma 3.000 e qualcosa abitanti, quindi vabbè. Di solito più liste, almeno due liste ci sono, quindi. E qui esiste questa eventualità adesso che si crei un'altra lista, perché appunto Clara Marta, che è l'attuale vice sindaco e assessore al bilancio, in una qualche maniera, insomma, ha ambizione di essere lei la candidata, però si parla di un'altra personalità che è il capogruppo in consiglio comunale, che si chiama Mantelli, che possa essere lui il candidato, quindi...
No, vabbè,
in qualche maniera lei sta prendendo in considerazione l'idea di fare una lista sua.
Mantelli no,
cioè, Mantelli no.
Clara Marta.
Clara Marta sempre, sì, sì, certo. Sì, adesso sì. Noi la sponsorizzeremo sicuramente.
Senti, invece, no, di Basile facciamo meno, no, dai, cioè, che ci fregano di Basile. No, e invece a San Mauro, situazione, qualche news?
Ma a San Mauro c'è stato appunto questa notizia carina, nel senso che la settimana scorsa... San Mauro ci sono due centri di accoglienza, uno è...
Spaccati anche quelli.
No, no, lì sono tutti uniti.
Ah, tutti uniti.
Sono tutti del PD, no, scherzo, non lo so. Nel senso, ci sono due centri di accoglienza, uno è un CAS, un centro di accoglienza straordinaria, dove ci sono, insomma, vari ragazzi maggiorenni, sono una quarantina. E un altro è un centro di accoglienza per minori, che in realtà è un meccanismo particolare, nel senso che funziona, è un FAMI si chiama, cioè una cosa che non si è mai sentita, che funziona esclusivamente con i finanziamenti europei. E praticamente è successo che la settimana scorsa alcuni dei migranti che sono stati respinti al confine dalla Francia, insomma, abbiamo sentito varie volte, sono arrivati proprio lì, sono alcuni insomma, minori intorno ai 17 anni, 16-17 anni, sono arrivati lì, sono stati una notte e poi la maggior parte se ne sono andati perché...
Dove sono andati?
Hanno riprovato probabilmente a passare il confine, e noi abbiamo parlato, cioè io ho parlato con la responsabile che in qualche modo spiegava che naturalmente lì nessuno può, in questi centri nessuno può impedire alle persone di andarsene, quindi loro glielo sconsigliano... Gli dicono anche che guardate che fa freddo, che in effetti è così, che poi qualcuno cerca di passare dalle montagne, insomma, la strada non è facile, in qualche maniera, più che altro per non farsi beccare.
Certo.
E quindi, però, una maggior parte di questi, che sono appunto una decina, se ne sono andati e sono probabilmente riprovato la traversata. Qui hanno anche una situazione particolare, sempre perché è un centro diverso, nel senso che non prendono i famosi 35 euro al giorno, non prendono neanche il pocket money, che sono i 2,50 euro al giorno, ma i migranti che sono dentro, che sono tutti minorenni, sono 25...
Sono assistiti in tutto? Immagino.
Sì, sono assistiti in tutto, hanno una struttura che è della diocesi di Torino, che l'ha data questa cooperativa che si chiama Terremondo, e questi prendono 25 euro al mese, i migranti. E invece la cooperativa prende in media una cosa tipo 40-45 euro a minore, che è presente,
fanno il grano.
Che è presente lì. Il meccanismo è un po' farraginoso, nel senso che loro prima spendono i soldi, poi devono rendicontare e poi ricevono in qualche modo il contributo indietro. quindi devono anticiparli loro i soldi. Quindi. Però, insomma, funzionare pare funzioni bene. Poi a me vengono sempre i dubbi sul come possa funzionare un meccanismo di accoglienza del genere fatto da un centro che si trova sul cocuzzolo della collina, che non vede nessuno. Cioè, funziona nella misura in cui è così, nessuno si lamenta perché non lo vedono, però cioè questi, in qualche modo questi modelli qua, sperduti in mezzo al nulla,
non hanno
secondo
senso.
Me, ma anche Rivalba c'è una situazione simile, c'è una cascina in mezzo alla campagna, in mezzo al nulla, dove ci sono dei... Cioè, vabbè, non daranno fastidio a nessuno, però come fa a integrarsi una persona che vive in mezzo al nulla?
Infatti, un po'... cioè, come dire...
Poi, lì a San Mauro funziona bene, non ci sono problemi, per carità, però il tema è quello, cioè se non sei a contatto... con la cittadinanza, col paese, ma sei in mezzo al nulla. Cioè,
sì, devi essere city user quantomeno.
Diventa complicato, secondo me, pensare di integrarsi.
Sono d'accordo, ma d'altronde non esiste un modello unico per quanto riguarda l'accoglienza, ce ne sono diversi, Ria c'era uno di questi, poi ci sono... E quindi anche in questo vasto arcipelago rappresentato, diciamo, dal mondo dell'assistenzialismo, esistono dei modelli che funzionano, altri che funzionano di meno.
Sì, quelli che funzionano di più solitamente sono gli SPRAR, che sono quelli gestiti dai comuni, dove c'è appunto, come dire, un'interazione tra il comune, la cooperativa, gli immigranti vengono, insomma, gli si vengono fatti fare dei corsi o dei lavoretti, cioè qualcosa che in qualche modo li faccia entrare a contatto con la realtà dove vivono.
Senti, inauguriamo il giochino un po' sciocco del bookmaker che ha 10 sterline in tasca e li deve puntare sui primi tre, no? Pagati ciascuno.
I primi tre al primo turno.
Al primo turno, ok. Quindi?
Allora... secondo me il primo posto, quantomeno stando, io dico, ai sondaggi, io lo darei alla Lega.
Alla Lega.
O comunque al centrodestra. Anche se la Lega va da sola, secondo me arriva prima.
Poi?
Pur avendo delle perplessità perché ce li ho sul settimo, però queste sono...
Così la vedi. Secondo
è.
Seconda che arriva?
Secondo è complicato.
Posta te lo chiediamo.
È complicato. Secondo, io direi il candidato del centro-sinistra che avrà il simbolo del PD. Poi, però anche lì, cioè, se poi alle europee il simbolo del PD non c'è, o se poi...
Quindi tu vedi 5 Stelle fuori dal ballottaggio.
Però ci sono varie, in qualche modo, varie cose da tenere in considerazione. Cioè,
vabbè, ma no, questa è la fotografia oggi.
Nel senso che magari Renzi decide di fare il suo questi comitati, diventa una lista, un partito, e allora già cambia. No?
Cosa cambia?
Cambia
il serbatoio di voti.
Cambia che magari chi vota Renzi non vota più il PD. Chi in qualche modo chi votava il PD solo per Renzi magari non lo vota più e vota quest'altra lista che magari non sostiene il candidato del PD, che potrebbe essere la piastra, ma sostiene un altro candidato. Cioè, sono tutte queste varie geografie e quindi qui anche qui si inserisce la motivazione del creare i due comitati renziani. Vuol dire, noi intanto lo facciamo, se poi nasce una lista di Renzi almeno noi ci siamo dentro, così poi vediamo questo comitato si appoggia a piastra o puppo. No?
Ho capito.
Questo secondo me è la ratio del farli tutti e due e del farli due diversi. Per dire no, siamo noi che l'abbiamo fatto prima, quindi noi decidiamo di appoggiare la piastra. No, noi l'abbiamo fatto. Quindi...
Sì, sì, benché lì non è che conti chi arriva per primo, quanto fine forse chi fa più iscritti, chi fa, no?
Sì, infatti probabilmente lavoreranno sul farli, non lo so io, però quindi ci sono varie cose da tenere. I 5 Stelle secondo me sono un pochino in calo anche a livello nazionale, anche se adesso ieri ho visto gli ultimi sondaggi che li davano al 28-29.
Chi è che
da Mentana?
Da Mentana, e l'istituto qual è quello di
SVG?
SVG. Stavo pensando se è quello di... Sì, solitamente è abbastanza
preciso. È quello della Ghisleri.
No,
quello è Euromedia, sì. Non lo so.
Ma io invece ti dico questo: secondo me, allora, questa cosa dei sondaggi diventa una frase fatta, no? Che io non mi fido più dei sondaggi,
no,
e peraltro negli ultimi anni ci sono state abbondanti. Io credo, non è un auspicio, è una valutazione neutra, credo che loro perderanno tantissimi voti.
I 5 Stelle?
Sì, sì, cioè non mi torna questa... Se fosse il 28 sarebbe rispetto alle politiche un
4-5%.
Loro secondo me perderanno tanto, tanto, tanto di più.
E poi appunto ci devi aggiungere il fatto che comunque ci sono le liste civiche che drenano quel poco.
Certo.
Poi
certo.
Secondo me se non si candida del Vogo ancora qualcosa lo toglie.
Lo toglie, certo.
Quindi,
e poi tutta
cioè, secondo me comunque servirà poco per andare al ballottaggio. Tolto il centrodestra o la Lega, che magari potrà fare, non so, un risultato alto. Però poi magari con 22-23%
te la giochi
per andare al ballottaggio, quindi basta poco. Se basta così poco, alla fine anche se il centro di sinistra si spacca, secondo me, chi ha il simbolo del PD, tolte le varie eccezioni, se nasce la lista di Renzi, cavolo, il 20%, 22%,
registriamo, registriamo questa, questa, stavo chiamando la profezia.
No, che profezia?
No, boh, questa previsione, questa previsione di Mattia, prima Lega, seconda, secondo centro-sinistra, terzo Movimento
Se la giocano al secondo posto, comunque 5 Stelle.
Vabbè, a oggi è così, poi tra una settimana il termometro elettorale magari cambia perché, che ne so, è uscita fuori.
Sui sondaggi della Lega ti fidi invece?
I sondaggi della Lega mi fido perché, perché c'è un sentire in questo momento che va in quella direzione, lo sento, basta salire su un tram e sentire i discorsi, ci sono peraltro le controprove elettorali, l'ultima è stata ieri. Quindi...
Però, ad esempio, anche su questa cosa dell'invasione, dell'immigrazione, cioè io appunto sono andato a questo centro d'accoglienza per minori dove mi hanno detto guarda, noi probabilmente a marzo chiudiamo perché non c'è più nessuno.
Sì, sì, no, cioè, ma questo, quindi... non ho i fatti separati dalla
no,
realtà.
No, però per dire cioè... che...
Quello però è un cavallo di battaglia che nelle grandi città continuerà a essere un tema, perché comunque ormai si
no, è... infatti secondo me il centrosinistra sbaglia anche a non dare una risposta, perché poi alla fine non la dà, quello è un errore. Anche quando c'è stato il caso della nave 18, l'unica risposta che il centrosinistra diede è poverini, quelli della... cioè, che vabbè, poverini sicuramente.
Però lì è un territorio dove chi arriva primo vince Mattia, però, sì, perché tu che risposta devi dare? Cioè la risposta possono essere due risposte. Una è accogliamoli tutti ed è contro il sentimento popolare. E l'altra è che sei la brutta copia di chi questo lavoro lo fa da anni. E quindi hai una credibilità sicuramente inferiore a Salvini, la Lega, eccetera.
No,
che sono
è vero,
quindi
però...
quello è un cul-de-sac in cui si è infilata la sinistra. E
però
è...
la sinistra appunto non può non parlare di sicurezza, non parlare di immigrazione se non nell'accezione del
ci parla in realtà, cita quello
cioè,
che ha fatto
Minniti. Il problema è che la maggior parte di quelli del PD o di si vergogna di quello che ha fatto Minniti.
Lo so, infatti.
Quindi in qualche maniera
è una contraddizione che attraversa il PD. Questo non è, è uno dei tanti elementi che sono divisivi all'interno di un partito che non è...
Io poi senti parlare Zingaretti che dice siamo subalterni al capitalismo nel 2018, non lo so, a me sembra una roba d'altri tempi, non lo so, passati per fortuna direi. Però,
ma in realtà non si capisce, io non l'ho letta questa, il dibattito sul capitalismo però non è un dibattito che si è inventato Zingaretti questa visione forse marxista, io questo non lo so, però se ne sta parlando, anche, se ne parla nella
serie ma questi sono argomenti che vanno bene nei... Adesso non voglio fare quello della gente, però nel senso nei salotti. Cioè tu se vuoi riconquistare l'elettorato non gli puoi dire che mettiamo in discussione il capitalismo.
No, certo. La gente dice, certo, sono d'accordo. Va bene, grazie a Mattia Imola, come sempre è stato qui con noi per la prima parte di Lente Locale, lo ritroviamo martedì prossimo, aggiorneremo anche le nostre tabelle elettorali sulla base di accadimenti nel frattempo accaduti e noi facciamo un break e poi dovrebbero arrivare gli amici, colleghi, eccetera, eccetera, della Nuova Periferia, più tardi. L'ombra, your body hotter than a inferno. I feel the fire. And when I look at you, I'm feeling that desire. Please let me hold you and I wanna take you higher. I wanna be your love, I wanna be your love. Oh, oh, oh. Come on. Yo siento el fuego. Y aunque me quema, yo por ti me quedo. El aire sube y me alejo del suelo. Mi corazón se alza en vuelo. Oh, 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 oh. Porque no es normal que mi corazón porque ha cambiado de dueño. Sienta que te viene algún sueño.